Questo è tutto, vogliamo aprire le nostre Bibbie adesso in Prima Corinzi capitolo 10, perché vogliamo prendere il prossimo brano che abbiamo davanti a noi in questa serie sul libro di Paolo ai Corinzi. E vorrei leggere questa mattina i versetti dal 23 fino al 31, 23 fino al 31. L'Apostolo Paolo dice: mangiate di tutto quello che si vende al mercato senza fare inchieste per motivo di coscienza, perché al Signore appartiene la terra e tutto quello che essa contiene. Se qualcuno dei non credenti vi invita e voi volete andarci, mangiate di tutto quello che vi è posto davanti senza fare inchieste per motivo di coscienza. Ma se qualcuno vi dice: questa è carne di sacrificio, non ne mangiate per riguardo a colui che vi ha avvertito e per riguardo alla coscienza. Alla coscienza dico non tua, ma di quell'altro. Infatti, perché sarebbe giudicata la mia libertà dalla coscienza altrui? Se io mangio di una cosa con rendimento di grazie, perché sarei biasimato per quello di cui io rendo grazie? Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Preghiamo. Caro Padre, grazie per la tua parola questa mattina. Veramente vogliamo essere riconoscenti, perché la tua parola è scritta da te, generata da te, ed è come te gloriosa, piena della tua maestà. E Signore, noi non la vogliamo in nessun modo minimizzare o prendere alla leggera. Vogliamo ascoltarla, vogliamo interiorizzarla, vogliamo ubbidirla per la tua gloria, per il nostro bene. Signore, abbiamo bisogno di te in questo processo di predicazione, ascolto. Abbiamo bisogno di te, il tuo aiuto per colui che parla, finché possa trasmettere il senso vero delle tue parole. Poi noi che ascoltiamo, aiutaci ad essere focalizzati, a non essere distratti, a richiamare la nostra attenzione a quello che stiamo ascoltando per poter essere edificati. Aiutaci in questo, nel nome di Gesù. Amen. Poco tempo fa un professore di psicologia che si chiama David Barash, professore di psicologia alla Scuola Superiore di Washington, ha scritto un articolo in cui lui fa questa affermazione. Lui dice: è arrivato il momento di creare degli ibridi umano-cimpanzé. Lui dice così: l'idea di creare questo umanzé o chimp umano sarà considerato di alcuni, non soltanto molto controverso, però profondamente immorale. Ma io propongo che generare dei chimp umani sarebbe non soltanto la cosa più etica da fare, ma sarebbe la cosa più etica da fare anche se non ci fosse nessuna prospettiva di migliorare le vite degli esseri umani. Questa è un'affermazione strana. Di solito la scienza concepisce il modo di migliorare la vita degli esseri umani, ma non secondo questo professore di psicologia. E ci chiediamo: ma perché? Perché si vorrebbe fare questa violazione degli standard di moralità e qualsiasi altro standard che ci potrebbe venire in mente? Questo è quello che dice Barash. Dobbiamo smettere di mantenere questa nozione che Dio ci ha creato a sua immagine e somiglianza. Com'è possibile che neanche le persone più umanocentriche, le persone più fondamentaliste, mantengano che Dio ci ha creato alla sua immagine e somiglianza e che soltanto gli esseri umani hanno una scintilla della divinità? Una volta che saremo portati faccia a faccia con degli esseri viventi che sono indubbiamente forme intermedie tra umani e non umani, non si potrà più sostenere che l'essere umano è speciale. Questo è sul ragionamento. E se andiamo ad analizzare un po' più profondamente, biblicamente, questa affermazione, ci potremmo chiedere Cosa c'è alla base di una visione come quella di David Barash? La risposta è semplice. Un odio consumante dell'idea dell'Iddio creatore che ha creato tutto l'universo per riflettere la sua persona. Venite con me a Romani 1, 21, prima che entriamo in Prima Corinzi. Romani 1, 21 dice così. Dice che gli uomini, non avendo glorificato Dio come Dio, questo è l'analisi che Paolo fa, poi dice che il risultato, sempre in versetto 21, è che il loro cuore è privo di intelligenza, e poi nel versetto 22 dice che sono diventati stolti. Quando l'essere umano si distoglie dalla visione della gloria di Dio, il risultato è stoltezza, una discesa irrefrenabile verso la pazzia. L'universo intero dovrebbe avere una visione di Dio in cui Lui è il fine supremo e Lui è il fine ultimo, assoluto. E se pensiamo all'universo dovremmo immaginarlo come ogni ruota che in ogni sua rotazione dovrebbe muoversi con riguardo assoluto e costante verso Lui, come il fine supremo di tutto. L'universo dovrebbe ruotare intorno a Lui perfettamente, in modo uniforme, come se fosse animato da un'anima sola. Così dovrebbe esistere l'universo. Ma quando Dio smette di essere il centro di tutto, si appropria dell'essere umano questo squilibrio, questa pazzia, questo scombussolamento morale e sociale che si vede in ogni area della vita. Il brano di oggi, tornando a Prima Corinzi 10, ci chiama a una cosa molto importante. Versetto 31, Paolo dice: fate tutto alla gloria di Dio. Il fine supremo di ogni attività di Dio è la sua gloria. Magnificare le sue qualità, la sua eccellenza, questo è il fine supremo di Dio. A volte siamo confusi sulla realtà di Dio. Pensiamo che Dio agisce perché gli manca qualcosa, ma le azioni di Dio non sono motivate da nessun senso di bisogno, come se gli mancasse qualcosa o se avesse bisogno di qualcosa o di qualcuno. Sono sempre motivati da una sola cosa, una passione per manifestare la sua gloriosa sufficienza. Lui fa tutto ciò che fa per mettere in mostra la sua gloria e l'insieme dei suoi attributi e della sua persona. E l'essere umano a cosa è chiamato? È chiamato ad essere partecipe in dare gloria a Dio. Questo è il fine supremo dell'esistenza umana, glorificare Dio, renderlo magnifico davanti agli occhi di tutti. Ora, nel nostro brano potrebbe sembrare che ciò a cui ci chiama Paolo è altro. Abbiamo letto riguardo la necessità di regolare dei comportamenti. Sembra che Paolo sta parlando di questa necessità di regolare i comportamenti e sta rispondendo alla domanda: è lecito mangiare carne al mercato, sì o no? È lecito mangiare carne se mi invitano in casa di qualcuno? E sembrerebbe che Paolo sta soltanto regolando questi comportamenti, però c'è molto di più. Questo brano ci chiama a vivere per la gloria di Dio come prima cosa, e il risultato poi sarà che siamo liberi di vivere per il bene del prossimo e non più per la nostra gloria e per la nostra bene, il nostro bene. Così vogliamo considerare caratteristiche di una vita vissuta alla gloria di Dio. Questo insegnamento sulla vita vissuta alla gloria di Dio è in questo contesto in cui alcune persone non stavano rispettando ad altri, ma l'antidoto al loro comportamento non è smettetela, fate i bravi. L'antidoto è alzate lo sguardo e vivete per qualcosa di migliore. Vivete per la gloria di Dio. Diciamo che questi versetti trattano la gloria di Dio perché l'Apostolo Paolo dice: fate tutto alla gloria di Dio, fate tutto. Questo comprende ogni aspetto dell'argomento di Paolo. Non pensate solo a voi, pensate al prossimo per la gloria di Dio. Quattro caratteristiche che vengono fuori della vita vissuta alla gloria di Dio. Prima di tutto, in versetto 23, vivere per la gloria di Dio significa vivere per rendere ad altri partecipi di essa. Vivere per la gloria di Dio significa vivere per rendere ad altri partecipi di essa. Come lo vediamo? Lo vediamo in queste parole quando l'Apostolo Paolo dice: non si tratta di vivere in base a cosa è lecita o cosa mi è permessa. La domanda è: come posso vivere in modo che porti più utilità e che edifichi al mio prossimo? I Corinzi usavano spesso questo slogan, l'abbiamo visto in capitolo 6, tutto è lecito, e loro usavano questo slogan per giustificare il fatto che potevano mangiare queste carni, che erano diventate causa di contesa. Ma Paolo dice: quando ragionate così e insistete solo su ciò che è lecito e dimenticate il principio più alto, la gloria di Dio, che necessariamente toglie di mezzo il mio interesse e risulta nel mio interessarmi per gli altri, sbagliate. Vivere per la gloria di Dio significa non ragionare più come posso rendere la mia vita più comoda, ma come posso rendere ad altri più partecipi della gloria di Dio. Come posso cercare ciò che è più utile, ciò che è più edificante? E adesso vedremo che la cosa più utile, la cosa più edificante è gustare la gloria di Dio ed è manifestare la gloria di Dio. La persona che ha gustato la gloria di Dio in prima persona cerca il bene del prossimo in questo modo, che anche lui abbia la conoscenza e la visione della gloria di Dio, e la conoscenza, la visione della bellezza di Dio, capisca ciò che significa essere unito a Dio ed essere conforme a Dio, amare Dio e gioire in Dio. La cosa più utile che possiamo fare per nessuno è coinvolgerlo nel gustare la gloria di Dio. Venite con me a Ebrei 12:10. Paolo, o l'autore degli Ebrei, parla di ciò che è bene, ciò che Dio fa che fa bene all'essere umano. Ebrei 10:12, nel contesto della disciplina del padre, leggiamo questo: essi infatti ci correggevano per pochi giorni, come sembrava loro opportuno, e questa è la parte che voglio che notiamo, ma egli lo fa per il nostro bene. Questa è la parola di 1 Corinzi, affinché siamo partecipi della sua santità. Cos'è la santità? La santità è la bellezza della natura divina di Dio. La bellezza della natura di Dio. Noi riduciamo la santità a semplicemente il buon comportamento ed è parte, ma la santità è la bellezza di Dio, e questa bellezza della natura di Dio è qualcosa per il quale Dio ha una stima infinita. Questo è ciò che Dio considera della sua santità. E lui glorifica se stesso nel renderlo visibile e rendere conosciuta la sua natura e sperimentabile. Ci rende partecipi. E il bene più grande è essere partecipe della bellezza della sua natura, conoscerla e sperimentarla. E Dio ci rende partecipi a noi, come Chiesa, di rendere ad altri partecipi di ciò che ha più valore, cioè di Dio. Questo è l'utile. Non c'è bene, non c'è utile al di fuori di questo. Vivere alla gloria di Dio significa vivere per edificare in questo a le persone. Torniamo prima a Corinzi, vediamo che Paolo dice: cerchiamo quello che è bene, e poi dice: cerchiamo anche ciò che è edificante, ciò che edifica a il prossimo. Siamo chiamati ad essere delle persone che rendono partecipi ad altri nella gloria di Dio, e questa è la definizione della edificazione. L'edificazione non è altro se non la crescita nella conoscenza e nella degustazione e nella capacità di riflettere la gloria di Dio. Guardate com'è 2 Corinzi 3,18, dove abbiamo questa considerazione riguardo ciò in cui consiste la vita del credente. L'Apostolo Paolo dice: noi a tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria. Da un livello di conoscenza e degustazione della gloria di Dio che ci porta poi a essere uno specchio sempre più chiaro della sua gloria. Efesini 4,13, venite con me, dove Paolo collega molto chiaramente il fatto che lo scopo delle nostre vite è edificare al nostro prossimo con lo scopo finale della gloria, di essere partecipe della gloria di Dio. L'Apostolo Paolo dice in Efesini 4,13, conosciamo il contesto, la ragione per cui esiste la Chiesa con le guide che trasmettono la parola, dice versetto 12, è per il perfezionamento dei santi, in vista dell'opera del ministero, e dell'edificazione del corpo di Cristo. Ecco la nostra parola, edificazione. E versetto 13 poi ci dice qual è lo scopo di questa edificazione. Tutti giungiamo all'unità della fede, la piena conoscenza del Figlio, e poi dice allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo. Ora, nella nostra traduzione non viene trasmesso con tanta chiarezza, però l'ultima frase, all'altezza della statura perfetta di Cristo, potremmo tradurlo all'altezza della statura della pienezza di Cristo, cioè raggiungere la piena misura della pienezza di Cristo. La pienezza è una parola che esprime gloria. Gloria, l'insieme degli attributi di Dio, che Dio ha, Cristo ha, e che noi siamo chiamati a attingere sempre di più e ad essere resi partecipi sempre di più. Prima Corinzi dice che dobbiamo pensare a questo come scopo delle nostre vite. Noi stiamo crescendo verso una conoscenza, una degustazione sempre più profonda di quella gloria, di quella pienezza, e portiamo ad altri a gustare la bellezza di Dio, l'unione con Lui, avere la gioia e l'amore in Lui. Penso che è importante fare una riflessione a questo punto. Tante volte pensiamo che lo scopo della Chiesa, lo scopo nostro, è portare le persone a fare una decisione, a decidere. Ma questo banalizza quello che Dio ha inteso per la Chiesa e per il processo del rendere ad altri partecipi del suo Vangelo. Portiamo l'idea che bisogna portare le persone a fare una decisione, ma quello a cui ci chiama la parola di Dio è molto più alto. Ci chiama a portare le persone a quel punto in cui loro cambiano radicalmente l'orientazione delle loro vite, dove l'orientazione della vita di ognuno diventa la gloria di Dio. E noi banalizziamo quando pensiamo che la fede consiste soltanto nel fare che una persona dica una frase, che una persona decida per Cristo. Questo non è fede. La vera fede è acquisire un gusto nuovo. La vera fede è sviluppare un appetito nuovo. Dove prima l'appetito era per le cose del mondo, adesso l'appetito è solo per una cosa: gustare più di Dio, conoscerlo di più, riflettere più i suoi attributi. E a volte bisogna temere in qualche modo, considerando che tante persone all'interno della Chiesa hanno fatto una decisione superficiale per Dio, ma sono cambiati veramente i nostri appetiti, i nostri desideri? È cambiato veramente l'orientazione delle nostre vite per voler glorificare Dio e riconoscere in Lui la definizione delle nostre vite? Questo ci porta a riflettere anche che è una cosa soprannaturale. Io posso portare una persona a fare una decisione, posso dirgli scegli Gesù e posso convincerlo, ma io non posso cambiare gli appetiti di una persona per cambiare radicalmente orientazione. Abbiamo bisogno che Dio faccia questo per la sua grazia. Vivere per la gloria di Dio significa rendere ad altri partecipi di essa. Numero due, vivere per la gloria di Dio significa avere una visione radicalmente orientata verso l'altro. Versetto 24. Nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma ciascuno cerchi quello degli altri. Questo ci porta a considerare il fatto che c'è una linea divisoria netta tra il regno del io, del me, del mio, è il regno di Dio. C'è una linea divisoria netta. C'è una linea divisoria netta tra vivere per la mia gloria o per la gloria di qualsiasi cosa al di fuori di Dio e vivere per la gloria di Dio. Conoscere Dio, averlo come oggetto della mia più alta stima, amarlo, gioire in Lui, adorarlo, questo è lo scopo dell'uomo. È tutto riassunto in vivere alla gloria di Dio. E quando si vive per esibire la gloria di Dio e conoscere la gloria di Dio e si vive per ricevere dalla sua pienezza, poi riconsegnare o essere degli specchi di questa pienezza, non c'è più spazio per l'io, me, mio. E questo ci libera per vivere per il vantaggio non nostro, ma per quello dell'altro. Paolo dice: fate dei torti gli uni agli altri, perché non avete come scopo la gloria di Dio. Se solo potessimo, fratelli e sorelle, vivere più meravigliati della gloria di Dio, quanto cambierebbe tutto per noi? Quanto ci renderebbe liberi di quelle banalità che così facilmente, così velocemente diventano i nostri cavalli di battaglia? Se vivessimo per la gloria di Dio, tutto sarebbe relativizzato e potremmo fare quello che è scritto qua, cercare il vantaggio degli altri. Qualcuno, forse sentendo questa frase, cercare il vantaggio degli altri, penserebbe che questa vita vissuta alla gloria di Dio, radicalmente orientata verso l'altro, crea una vita misera. Caspita, questo sembra veramente una vita schifosa. Questa è la grande bugia dell'esistenza dell'uomo e soprattutto della nostra società. È la ragione per cui la nostra società vediamo questo narcisismo, questo innamoramento con noi stessi, ma sempre più miseri. Perché? Perché crediamo che la vita consiste in glorificare noi stessi, trovare più piaceri per noi stessi. Pensiamo che la vita che vive per la gloria di Dio è l'inevitabile vivere della pienezza e della conoscenza della soddisfazione in Lui per poi vivere per l'altro. Pensiamo che questa sia la definizione stessa della miseria. Se solo potessimo capire quanto è sbagliato. Se solo potessimo capire che vive per la gloria di Dio acquisisce più gioia per noi di quanto potremmo mai immaginare. È vero, come dice Paolo in un altro brano, sofferenti ma sempre gioiosi. Se solo potessimo capire le parole di Ebrei 11:6, dove dice: chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Sapete qual è la ricompensa che Dio consegna a coloro che lo cercano? Se stesso, se stesso. E non c'è bene, ricompensa migliore di Lui. Numero tre, vivere per la gloria di Dio, chi vive per la gloria di Dio vede il mondo creato e ciò che è in essa come riflesso della gloria di Dio, l'impronta del Creatore. Paolo dice in versetto 25, mangiate di tutto quello che si vende al mercato senza fare inchiesta per motivo di coscienza, perché al Signore appartiene la terra e tutto quello che essa contiene. Paolo usa questa frase per correggere la visione sbagliata che alcuni avevano del mondo, che gli portava a evitare alcune delle benedizioni del Creatore, in questo caso queste carni. Le persone avevano degli scrupoli riguardo le carni che si vendevano nei mercati. Paolo ha già detto nei versetti anteriori, se ci ricordiamo, che mangiare carne nel contesto del Tempio è vietato, ma non perché ci sia niente di sbagliato nelle carni, ma perché darebbe l'idea di idolatria, sarebbe l'equivalente dell'idolatria. Nelle carni non c'è niente di male in sé. Paolo vuole trasmettere questo, che la persona che vive facendo tutto alla gloria di Dio vive pienamente conscio che il mondo e tutto ciò che è in essa è la creazione del Creatore ed è buono e addirittura è un riflesso stesso della sua natura, della sua gloria. Questo collegamento possiamo farlo, che Paolo qua insegna che la terra è una manifestazione della gloria di Dio, per noi non viene tradotto così, però la frase che abbiamo tutto quello che essa contiene, di nuovo a questa parola, la pienezza, al Signore appartiene la pienezza di essa. Questa parola pienezza significa la gloria. Pienezza e gloria sono molto vicine nel loro significato e Paolo vuole che riflettiamo sul fatto che la pienezza della terra riflette la pienezza dell'Iddio che l'ha creata. Sappiamo che la Bibbia insegna che dobbiamo vedere la terra come uno specchio della sua gloria. Isaia 6:3, quando Isaia ha la sua visione e vede i cherubini che dicono santo, santo, santo il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Paolo vuole che la nostra mente arrivi a questa considerazione, che tutte le sue opere create non solo altro che un traboccare della sua esuberanza, per la sua propria eccellenza. Dio è un Dio esuberante. Hai mai conosciuto una persona esuberante? Una persona che trasmette, una persona che contagia, una persona che ha delle caratteristiche di personalità che fuoriescono. Dio è questo all'infinito. È un Dio abbondantissimo, fonte di bontà e bellezza che non finisce mai. E data la sua natura esuberante, estroversa, non poteva che traboccare in un mondo creato che porta dei suoi segni di bellezza e bontà dappertutto. Salmo 65:9, tu percorri la terra, la irrighi, la fai produrre abbondantemente, abbondanza. Dio ha una pienezza infinita di ogni bene concepibile e ha una pienezza di ogni perfezione, di ogni eccellenza, una pienezza di felicità infinita. Questa eccellenza non può essere fermata, è sovrabbonda dall'essere per creare. L'immagine che ci viene in mente quando pensiamo a Dio è questa fonte infinita, questa fonte piena, che trabocca, questa fontana trabocca della sua eccellenza e poi si manifesta nel mondo visibile. E la persona che vive la gloria di Dio, vive per la gloria di Dio, gode del creato come un ruscello, come una emanazione del Iddio in cui appartiene ogni bene. Però attenzione, godiamo della pienezza con la P minuscola, mai dimenticandoci della pienezza con la P maiuscola. Questo è il grande tranello, il grande pericolo. Vogliamo godere della pienezza intorno a noi, ed è giusto così, ma non possiamo goderne senza alzare sempre lo sguardo verso colui che dà vita e che dà esistenza a tutto. Perciò Paolo dice: mangiate ciò che è venduto al mercato senza farvi scrupoli, godete del mio creato, dice Dio, soltanto assicuratevi di goderlo con me. Questa è una parola molto importante. Sapete, il cristianesimo è una religione di gioia. Il cristianesimo è il mezzo di gioia più grande mai immaginato. Abbiamo un'idea così sballata delle cose. Quando leggiamo alcuni aspetti della Bibbia pensiamo che sia altro, ma tutto ciò che è scritto nella Bibbia è per portarci alla conoscenza di questo Dio, allo slegarci da tutto ciò che non è Dio, perché Lui è la gioia infinita. Ma il problema è che siamo distratti e vediamo il mondo e tutto quello che può provvedere e separiamo Dio da essa. E dobbiamo ricollegarli, godere di tutto quello che ci ha dato, ma sempre con Lui. Altrimenti sarà insipido. Questo noi lo sappiamo, ce lo dobbiamo ricordare, i giovani devono saperlo. La vita sarà insipida senza Dio. Con Dio avrete più di quello che potete immaginare, forse avrete qualche bene materiale anche, Dio non è contrario a questo, ma questo non sarà quello che vi renderà felici. Quello che vi renderà felici sarà avere Dio, la fontana, la fonte di ogni benedizione. Numero 4, la vita vissuta alla gloria di Dio vive proteggendo la propria reputazione per proteggere la gloria di Dio. Potremmo dirlo anche così: evita qualsiasi attività che potrebbe mettere in dubbio che vive per la gloria di Dio. Questo è quello che vediamo in versetti dal 27 al 30. Paolo in questi versetti descrive una situazione in cui qualcuno potrebbe dubitare che il cristiano vive per la gloria di Dio, potrebbe dubitare che la gloria di Dio è ciò che è preminente nella vita del cristiano. È una situazione in cui Paolo prevede che qualcuno potrebbe pensare che Paolo è un po' idolatra in fondo. Paolo dice: non sia mai. Guardiamo questa situazione in versetto 27. Paolo lo presenta, dice: se qualcun non credente vi invita a casa, dice andate e mangiate senza farvi nessun problema. Non fare inchiesta a motivo di coscienza. Questo in base ai principi che abbiamo già visto. Però il versetto 28 inserisce un nuovo elemento. Se qualcuno vi dice questo è carne di sacrifici, Paolo dice non mangiate. A quel punto le cose cambiano e bisogna non mangiare non per la propria coscienza, ma per la coscienza della persona che ha avvertito, per riguardo a colui che vi ha avvertito, per riguardo alla coscienza, alla sua coscienza. Ora domandiamoci: chi è questa persona e perché sarebbe disturbato nella propria coscienza? Sicuramente è il non credente che pone il problema perché sa che tu sei un credente. Facciamo poi la domanda: perché la coscienza del non credente dovrebbe disturbarlo che è carne sacrificata a idoli? Il ragionamento è questo: se il credente sa che tu sei un credente e che tu non partecipi nei templi e che tu vivi, come dici, tutta la tua vita alla gloria di Dio e che attingi solo da Dio, sei messo alla prova. Per te quella carne è soltanto un pezzo di carne, ma per quello che dice questo è carne sacrificata a idoli, adesso mette alla prova il cristiano. Mangerà? Non mangerà? Per te sono un pezzo di carne, ma per lui è un simbolo di idolatria. E se mangia, il credente, il non credente dirà: ah, allora anche lui è un po' idolatra. Anche lui è un po' leale agli idoli. Sappiamo come funziona. Quando siamo circondati da non credenti, si comportano diversamente perché sanno che noi siamo cristiani e forse trattengono un po' il loro modo di parlare e la loro... il loro senso di decoro religioso, potremmo chiamarlo coscienza, ci inquadra in un certo modo. Paolo vuole evitare che in nessun modo sia messo in dubbio a cui appartiene la sua lealtà. Versetto 29 dice: non mangiate, non mangiate. Per riguardo del senso del decoro, del senso di correttezza religiosa dell'altro, ti ha inquadrato come cristiano che vive per la gloria di Dio, e se tu mangi concluderebbe che la gloria di Dio non è così importante per te. Anche tu mangi carni di sacrifici, anche tu hai un riguardo per gli idoli che sono dietro questi sacrifici. Paolo dice: perché sarebbe giudicata la mia libertà? Potremmo tradurlo a: che mi serve, che vantaggio ho se la mia libertà viene giudicata, se vengo inquadrato dal senso del decoro e di correttezza dell'altro. Versetto 30, io posso mangiare benissimo con rendimento di grazie, ma a che mi serve, che vantaggio ho nell'essere biasimato? Mi attiro addosso una cattiva reputazione mangiando la carne per il modo di vedere le cose dell'altro. Non vorrei mai dare l'idea che ho un cuore diviso, che ho un occhio di riguardo per gli idoli e anche per Dio. Perché dovrei essere biasimato? Perché attirarmi questa cattiva reputazione da idolatra? E non è in realtà la reputazione di Paolo che gli interessa. Se lo inquadrano come idolatra o meno, o se lo inquadrano come qualcuno di un cuore diviso, quello che importa a Paolo è che sarebbe messo in dubbio il suo avere un'alta visione di Dio. Paolo dice perciò: fate tutto alla gloria di Dio. Riflettete sul modo di comportare, se il vostro comportamento sta veramente magnificando la centralità di Dio. Il riguardo che Paolo ha per la sua reputazione, intanto in quanto serve per proteggere la gloria di Dio, lo vediamo anche in 2 Corinzi 6, dal 3 al 4, se volete guardarlo con me. Vediamo che Paolo dice: noi non diamo nessun motivo di scandalo affinché il nostro servizio non sia biasimato, ma in ogni cosa raccomandiamo noi stessi come servitori di Dio. Questo è ciò che interessa a Paolo: raccomandarsi come servitore, come ministro, servo di chi? Di Dio. Non della sua famiglia, non del suo ministero, non dello sport, non del lavoro, ma di Dio. Ed è questo ciò che significa vivere per la gloria di Dio: proteggere la nostra reputazione per, se vogliamo dire, proteggere la gloria di Dio, per magnificare la gloria di Dio. Così che facciamo? Ci asteniamo di qualsiasi attività che potrebbe dare l'idea che guardiamo qualsiasi fonte per la nostra gioia, la nostra benedizione, che cerchiamo qualsiasi cosa di fuori di Dio. In questo modo, essendo chiari chi è il centro del nostro universo, rendiamo gloria solo a Lui. Fratelli e sorelle, viviamo per la gloria di Dio. Caro Padre, grazie per la Tua parola. Ti prego di applicarla alle nostre vite. Fa qualcosa in noi di più profondo. Fa qualcosa in noi più serio. Facci comprendere che le nostre vite non consistono in un approccio superficiale a qualche movimento, a qualche chiesa, a qualche richiamo, ma che la nostra vita consiste nel dare gloria a Te. Aiutaci per il potere del Tuo Spirito Santo. Amen.